www.vendigio.it e la storia continua. A Roma con l'esercito. Il sovrano cingeva nella chiesa di San Michele dell'antica capitale longobarda di Pavia, nella quarta domenica di Pasqua, il 24 aprile, la corona ferrea di re d'Italia. All'inizio di maggio passava il Po, alla metà del mese per le Pentecoste era a Bologna, da dove valicò l'Appennino prendendo con decisione la via verso Roma. E giunto a Pistoia e passato l'Arno a Fucecchio, imboccò la via Francigena che attraverso la Val d'Elsa e la Tuscia lo avrebbe condotto rapidamente all'Urbe. Il nuovo pontefice Adriano IV non si sentiva tuttavia ancora sicuro in Roma, né poteva rivolgersi per soccorsi altrove. E intanto la minaccia normanna premeva da meridione i territori pontifici. Non restava che far buon viso al re di Germania, che veniva quale re eletto dei Romani e defensor ecclesia, a prendere dalle sue mani la corona imperiale, come era il suo diritto, secondo le consuetudini degli accordi di Costanza. Ma il giovane sire svevo avanzava quasi a marce forzate, con un seguito tutt'altro che protocollare, un piccolo ma agguerrito esercito. Veniva da amico e da protettore, o da nemico e da conquistatore? Al Papa l'idea di riceverlo in Roma, consegnandogli così virtualmente la città, non piaceva affatto. Si mosse quindi alla sua volta. L'incontro ebbe luogo l'8 o il 9 giugno presso il campo imperiale eretto non lontano dalla cittadina Tuscia di Sutri. Federico attese difatti a pie fermo che il pontefice scendesse da cavallo e s'assidesse sul trono preparato per lui, dopodiché, da buon cristiano e figlio leale della Chiesa, si apprestò al bacio del piede. La sequenza rituale prevedeva che a questo punto il Papa avrebbe dovuto posargli sollecito le mani sulle spalle, rialzarlo e dargli l'osculum pacis. Ma il Papa si rifiutò quel bacio, in quanto il re non gli aveva prima prestato il servizio di strator, di staffiere. In effetti, secondo la tradizione, che sembra risalire alla metà del IX secolo, cioè all'incoronazione di Ludovico II, e che si fondava sulla donazione di Costantino, all'atto dell'incontro con il Papa, il re germanico usava prendere il cavallo del pontefice per il morso, guidarlo per un tragitto lungo quanto un tiro di sasso, indi fermarlo e, traendo ben salda con la sinistra la staffa, aiutare il Papa a smontare. Incoronato a San Pietro. Era appunto il servizio che uno staffiere presentava abitualmente al suo signore, ma Federico vi si era rifiutato in quanto vi aveva ravvisato gli estremi di un gesto vassallatico, compiere il quale avrebbe potuto equivalere a riconoscersi fidelis del Papa e a riconoscere in questi proprio senior. L'esercito imperiale giunse a Roma verso il 18 di giugno e in quel giorno Federico cinse la corona imperiale in San Pietro. Era di sabato anziché di domenica, come sarebbe stata usanza, e anche ciò prova che la cerimonia dell'incoronazione si svolse all'insegna della fretta, forse dalla preoccupazione per ciò che poteva nel frattempo maturare sull'altra sponda del Tevere, dove erano asserragliati gli avversari del Papa. La sera prima, il cardinale Ottaviano Monticelli, quasi segretamente, era penetrato nella cinta leonina con un piccolo reparto di armati e aveva presidiato la basilica. Il giorno seguente, di primo mattino, erano entrati nella medesima cinta anche il Papa e i cardinali. Giunse poi Federico, smontò da cavallo e prima di accedere alla grande chiesa, giurò nella chiesetta di Santa Maria in Turri, che 12 anni più tardi le sue truppe avrebbero incendiato, che sarebbe stato un fedele difensore della Chiesa di Roma. Indi, il solenne corteo, il re e il suo seguito mossero verso San Pietro, dove Federico ricevette l'unzione sacra e poi, durante la messa, assunse nelle mani del Papa i simboli del potere imperiale, l'anello, signaculum sanctae fidei, la spada, la corona, signum gloriae, lo scettro, virga virtutis, il globo. Ma il clima non era tranquillo e la minaccia dei nemici del Papa era sostenuta, a quel che pare, dal re di Sicilia, che minacciava a sua volta il meridione dei territori soggetti al pontefice. Un grave tumulto indusse Federico e Adriano a uscire in fretta da Roma. Sembrava che il sovrano avesse ora fretta di rientrare in Germania, da dove era lontano ormai da molti mesi. Lungo la via del ritorno, l'esercito imperiale assalì e saccheggiò Spoleto, sembra per una questione di tasse non pagate, puntando poi lungo la Flaminia verso il litorale Adriatico. Ai primi di settembre, alle chiuse dell'Adige, l'esercito fu disturbato da un'azione d'agguato dai veronesi. Il risultato della campagna di Federico in Italia non era stato del tutto felice. Il giovane sovrano, oltre a cingere le corone italica e imperiale, aveva senza dubbio ricevuto attestati di devozione e fedeltà, ma non aveva potuto evitare di lasciarsi coinvolgere nelle beghe delle città e dei signori feudali. Non era riuscito a trovare un vero e proprio accordo col pontefice. Le discussioni riguardanti gesti e simboli non erano questioni di etichetta, nascondevano la polemica della supremazia tra regnum e sacerdotum, e con le stesse sue stesse dimostrazioni di forza, non solo si era creato molti nemici, ma anche e soprattutto aveva allarmato un po' tutti. Fra i risultati negativi di ciò, anche se non immediatamente evidenti, furono il riavvicinamento del Papa sia al re di Sicilia, sia all'imperatore bizantino, che cominciò ad abbandonare quell'alleanza con la casa di Svevia, che era stato uno dei punti di forza del predecessore di Federico, il re Corrado III. Sembrava che ormai Adriano IV, Guglielmo d'Altavilla, Manuele Comnemo e le città italiche avessero individuato nel giovane e energico sovrano tedesco l'avversario da battere, o comunque un pericolo da contenere. www.redigio.it e la storia continua.